E allora alle 11:34 andiamo a cominciare anche questo spazio dedicato ancora una volta alle vicende relative alla lotta di liberazione del popolo Sahrawi, troppo spesso purtroppo dimenticate, hanno avuto una eco mediatica recentemente con la vicenda del rapimento e poi della liberazione di Rossella Uru, ve lo ricorderete sicuramente, ma terminata per fortuna in maniera positiva quella vicenda, di nuovo è calato un velo di silenzio su quanto accade nell'ex colonia spagnola. Noi siamo qui in compagnia, fra gli altri, di un rappresentante del popolo Sahrawi qui a Roma, che salutiamo e ringraziamo, e la ragione principale di questa presenza oggi in radio è per parlare di un importante e tragico atto repressivo da parte del governo marocchino, possiamo dirlo. Insomma, si tratta di una vicenda cominciata con un raid nel campo di Deim Issik, voi correggetemi se sbaglio anche per quanto riguarda la dizione, ovviamente raid avvenuto nel 2010 e che portò all'arresto di decine e decine di persone, e alcune di queste, 23 se non sbaglio, saranno giudicate da un tribunale militare marocchino fra pochi giorni, il 1° febbraio. È in atto una campagna internazionale, c'è una petizione per chiedere la liberazione di questi prigionieri e queste prigioniere, e anche ovviamente per chiedere una soluzione per il popolo Sahrawi. Io darei immediatamente la parola ai nostri ospiti per raccontarci un po' tutta quanta la vicenda.
Allora, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Radio Onda Rossa.
Ascoltatori, purtroppo.
Agli ascoltatori.
Non possono vederci.
Ancora no. E innanzitutto grazie alla radio che ci ha fornito questa opportunità di parlare di una causa troppo spesso dimenticata. Siamo qui, oggi parleremo di vari aspetti, ma ovviamente ci concentreremo sul processo che si terrà nel Tribunale Militare Marocchino il 1° febbraio. Come diceva Marco, appunto, contro gli attivisti colpevoli solo di aver partecipato al campo di Deim Issik a finale del 2010 e di aver quindi realizzato quella che per molti è stata considerata la manifestazione più pacifica, più importante della causa Sahrawi, e per alcuni anche l'avvenimento che ha dato inizio alla primavera araba. Reputiamo molto importante sostenere l'espressione diretta dei Sahrawi in Italia, e per questo vorrei subito lasciare la parola a Khomeini, che ci parlerà della situazione.
Grazie, buongiorno a tutti, e ringraziamo la radio per questo spazio, anche per fare arrivare la voce di quelli che purtroppo sono ormai da 2 anni in carcere. Sono 23: Naim Asfari, Ahmed Sbai, Sheikh Beng, Sid Ahmed Limjid, El Bashir Khad, Mohamed Tahlil, Hassan Dah, Mohamed Lemin Had, Abdullah Leflawi, Abdullah Toubali, El Hussein Zawi, Sidi Abdurrahman Zeyu, El Deish Daf, Mohamed Burial, Larossi Abdel Khalil, محمد البشير بودنجا، محمد باني بشدوفي التاكي، سيدي عبد الله باه، ابراهيم اسماعيلي، محمد مبارك الفكير، بويبات محمد لونا، ولاربي الباباكي. sono 23 sono 23 giovani che hanno scelto una data precisa, il 10 del 10 del 2010. È una data scelta per organizzare un campo di protesta pacifico. Circa 20.000 famiglie saharawi si organizzano per uscire a 14 km dalla città occupata della Yun, per anche dare inizio a quello che si chiamerà dopo la primavera araba. Questi 23 sono in carcere sono pendenti di un processo militare. Purtroppo il 1° febbraio noi abbiamo fatto una campagna a livello dell'Italia, anche internazionale, per sostenere, per firmare le petizioni di condanna a questo processo. Vorrei lasciare la parola a Riccardo, che sì, spieghiamo anche un po' in profondità di che cosa si tratta.
Allora sì, abbiamo attivato una petizione in collaborazione con degli attivisti inglesi, perché anche la dimensione transnazionale di queste mobilitazioni è dal nostro punto di vista fondamentale per appunto concentrare gli sforzi e su appunto cause che molto spesso, come abbiamo detto, godono di poca attenzione mediatica e politica. Abbiamo attivato una petizione in collaborazione con questi attivisti inglesi che potete trovare sul sito di AVAZ, una comunità per appunto votare e diffondere petizioni a sostegno di svariate cause. È molto semplice, si può, questa petizione sarà indirizzata al ministro dell'interno marocchino e quindi il responsabile istituzionale del governo, responsabile appunto quindi dell'esito e della trasparenza e del svolgimento di questo processo ai prigionieri politici. È molto semplice, basta recarsi sul sito di AVAZ, digitare Free Sahrawi Activist, quindi insomma prigionieri attivisti sahrawi liberi, o in alternativa è possibile visitare il sito www.radicisolidali.it, cliccare sul volantino, sull'immagine in primo piano, sulla home page, e verrete diretti immediatamente sul sito della petizione. C'è tempo fino appunto quindi al 1° febbraio, quindi siamo addirittura d'arrivo. Diciamo che abbiamo attivato questa petizione anche contemporaneamente ad un'azione internazionale a sostegno dei prigionieri politici sahrawi che è stata realizzata lo scorso sabato in contemporanea in America Latina, in Spagna, in vari paesi del Mediterraneo e anche in Italia, e quindi vi invitiamo a sostenere con la vostra firma questa causa in modo da rompere il blocco mediatico politico e soprattutto contrastare l'isolamento di queste persone che hanno semplicemente rivendicato l'accesso a dei diritti fondamentali nella propria terra e che l'hanno fatto dichiarando attraverso un campo a 20 km dalla capitale di essere profughi nel proprio territorio.
Senti, a questo proposito volevo chiedervi la situazione, anche magari per chi non mastica spesso queste vicende, qual è la situazione attuale del Sahara occidentale e quali sono le richieste politiche generali che poi provocano appunto questa repressione e questi tribunali? Il Sahara occidentale ce lo dobbiamo prefigurare come una sorta di colonia dello Stato marocchino, come un territorio occupato, insomma, qual è il suo status e quali sono le richieste di chi ci abita?
Il Sahara occidentale è occupato illegalmente dal 1975 per parte del Marocco, circa 300.000 civili marocchini seguiti dall'esercito marocchino sono entrati in quell'anno nel territorio approfittando la situazione politica anche in Spagna. In Spagna purtroppo anche storicamente il Sahara occidentale è l'unica colonia in Africa che non ha avuto un processo di decolonizzazione come ha avuto altri paesi, l'Algeria eccetera. Dopodiché in quell'anno nel 75 il Marocco invade una parte del territorio e costruisce un muro lungo 2740 km minato anche purtroppo con delle mine italiane. È una invasione molto crudele, anche perché la parte che è rimasta dei Saharawi, la parte, la circa la metà popolazione che è rimasta nei territori occupati, non hanno nessuna possibilità di farci arrivare la situazione. La situazione è caotica, la situazione è terribile, il Marocco tortura in continuazione la popolazione e tutti i Saharawi sono discriminati, non gli danno la parola, non hanno la possibilità di manifestare pacificamente o chiedere l'autodeterminazione. C'è un processo per organizzare un referendum di autodeterminazione, c'è una missione della MINURSO, delle Nazioni Unite, che è presente dal 91 e cerca di organizzare questo processo di referendum di autodeterminazione, però purtroppo la comunità internazionale non riesce a andare avanti anche per il Marocco. Il Marocco non ha la voglia di aiutare o lasciare fare questo referendum, perché sa che chi ruba, no, un territorio ricco che gli porta tanti soldi, tanti milioni all'anno, chiedere a una popolazione il suo parere vuol dire perdere sicuramente. Il Marocco non è un stato democratico, ovviamente fa tutta una serie di giochi per allungare, no? per non aiutare in questo processo. La comunità internazionale cerca di obbligare il Marocco a compiere, anche rispettare i diritti umani, che ovviamente non ci sono parole per spiegare la situazione dei nostri fratelli saharawi nei territori occupati. E questo campo di Demizik è stato una manifestazione molto particolare, molto ovviamente repressa, anche bloccato tutto il territorio proprio per questo, per non fare uscire o non fare arrivare osservatori internazionali, la stampa, per fare vedere quello che succede. Quello che succede è terribile, è un'invasione militare, è tutto nascosto, c'è tutta una campagna per parte del Marocco. E noi purtroppo dall'Europa, da altri paesi, da anche campi profughi, cerchiamo un po' di scrivere, di fare delle campagne, però non è facile anche perché il Marocco proprio vive di questo, no? Cerca sempre di fare opprimere diversi modi di espressioni, no?
Quindi, per sintetizzare, anche per rendere appunto quello che ha detto Manny, ritornare a quella che è stata appunto la tua domanda, ovviamente dal 91 bisogna celebrare questo referendum per l'autodeterminazione, un diritto riconosciuto già dalle Nazioni Unite in più occasioni e negato, ostacolato e rinviato continuamente dal regime marocchino. Inoltre, una delle principali rivendicazioni, come accennava Manny, è quello di includere all'interno del mandato della missione delle Nazioni Unite, la MINURSO, il rispetto dei diritti umani nei territori occupati. La MINURSO è l'unica missione al mondo delle Nazioni Unite che non include all'interno del proprio mandato il monitoraggio e la tutela dei diritti umani, e quindi questo è molto indicativo. Voglio solo giusto concludere, visto che stiamo parlando di rivendicazioni, che Demizik ha avuto anche delle caratteristiche particolari rispetto alle rivendicazioni, perché in un primo momento le prime rivendicazioni non sono state legate all'autodeterminazione, nel senso che i manifestanti all'inizio si sono concentrati sull'accesso a dei diritti sociali, l'accesso al lavoro, all'istruzione e alla casa. Quindi in questo si può trovare anche un filone di continuità con quelli che sono stati i movimenti di protesta anche nel resto del bacino mediterraneo e in quelle che poi sono anche le cause che vengono portate avanti anche alle nostre latitudini. E in questo senso è fondamentale capire, sottolineare che nei territori occupati la popolazione è profuga nella propria terra. Io ora, se mi permetti, vorrei chiedere a Claudio di introdurre brevemente la musica che abbiamo ascoltato all'inizio di questa trasmissione e che andremo ad ascoltare perché ha una storia particolare.
Bene, ciao a tutti quanti. Come avete potuto ascoltare all'inizio della trasmissione, è stato mandato un brano di musica Sahrawi, un disco registrato qui a Roma nel 2010 proprio da tre musicisti Sahrawi, e la canzone si intitolava Yelemin Selemin ed era un incitamento non tanto a fare una rivoluzione, ad andare a lottare contro il popolo marocchino, ma più che altro era un incitamento verso tutti noi musulmani e non, a guardare, semplicemente guardare ed osservare quello che accade quotidianamente nei territori occupati. C'è un piccolo pezzo che dice praticamente: guardate i poveri e i vecchi che vengono trucidati e torturati dentro le carceri marocchine, o ancora dicono: guardate quegli occhi spenti di quella donna che manifestava insieme a tutti gli altri Sahrawi nelle piazze. Quindi, anche se ascolterete le canzoni che sembrano molto gioviali, molto allegre, così in realtà queste canzoni nascondono la cruda realtà e la dura verità di un popolo oppresso nella propria terra.
Ritorniamo in voce sulle note di questa musica bellissima. Ancora a proposito di degli argomenti che stiamo trattando, c'erano due questioni che ci sembrava interessante mettere al centro dell'attenzione. Anzitutto e anche se purtroppo abbiamo già avuto modo di parlarne spesso in passato, farci raccontare un po' le condizioni di vita e soprattutto che cosa significa abitare in un campo profughi, poi in particolar modo in un luogo come il Sahara occidentale, dove le condizioni climatiche sono piuttosto dure, ecco, per usare un eufemismo. E poi volevo chiedere ai nostri interlocutori rapidamente, perché insomma altrimenti la discussione ci porterebbe avanti per ore e ore, però se all'interno del Sahara occidentale si stanno sentendo in qualche modo le ripercussioni di quello che avviene ad esempio in Mali, in Mauritania. Insomma, sappiamo bene che tutta l'area, specie dopo la stagione delle cosiddette primavere arabe, è ancora più in subbuglio di quanto non sia di solito. Ecco, se questo poi in qualche modo si ripercuote pure sulle vicende del Sahara occidentale.
Sì, certamente sempre la regione giorno dopo giorno le tensioni sono più nel senso che queste situazioni, il Sahara occidentale rimane così diviso, così nell'agenda internazionale, però allo stesso tempo anche un po' dimenticato, tutta una campagna per parte del Marocco per che poi lo Stato marocchino lo usa dipendendo di come le viene, no? Nel senso che quando il problema è del terrorismo, i Saharawi siamo dei terroristi, quando il problema è di comunità internazionale, i Saharawi non ci siamo, non siamo un popolo, il Marocco non ha mai invaso il nostro territorio. La popolazione è divisa, territori occupati, zone liberate, che poi anche quel territorio lì per il Marocco non esiste, non è uno Stato, non è dei Saharawi, non c'è. La comunità internazionale, anche il Marocco stesso fa una campagna molto forte contro i cooperanti, cercando di intimidire, di chiedere anche a ministeri di fare allontanare i cooperanti dei campi profughi, che in realtà i campi profughi, io che sono nato lì, dipendiamo totalmente dell'aiuto internazionale dei cooperanti, e quindi una maniera di torturare anche i Saharawi, il popolo Saharawi, il governo Saharawi, e di fare campagna nel Parlamento europeo per chiedere meno aiuti, meno soldi per i profughi, e di lasciare la popolazione che è nei territori occupati senza lavoro, torturarli, eccetera. È tutta una campagna che un Stato in questo secolo, nel secolo XXI, fanno delle cose anche terribili che noi non possiamo immaginare. Abbiamo trovato dei prigionieri politici saharawi che ci hanno raccontato come attuano, no? come che cosa fa il Marocco nella nostra terra, nel nostro paese. C'è qualche giorno fa uno di loro ci diceva, no, che un giorno, dopo tanti giorni isolato, c'era tipo una ragna, no?
Un ragno,
e lui seduto lì, no? Vedeva come si mangiava un insetto. E dopo qualche ora, è una cosa che solamente lui può raccontare, nel senso che dopo qualche ora ha visto che queste insetto rimaneva lì, però vuoto, le succhiava tutto, e quello che voleva dire è la intenzione del Marocco, come fa con i prigionieri, li porta in carcere, li succhia senza ucciderli, diciamolo così, li porta via le idee, e questa è la cosa. La sua presenza è militare, e si tratta di sterminare un popolo, di allontanarlo e approfittare le risorse, prendere le risorse. E una cosa terribile, non ho parole per spiegarli. Infatti un movimento così, l'inizio della primavera araba è tutto un colpo per il Marocco. No, hanno reagito male e sicuramente reagiranno male, nel senso che loro pensano che si può fare così perché sono presenti militarmente, hanno le armi, le carceri, eccetera, però le idee sono molto più forti delle torture o delle armi. Questi giovani, anche le donne sahrawi, il popolo sahrawi in generale, in esilio anche in Europa, nella diaspora, in tutto il mondo, non abbiamo altra cosa, abbiamo solamente la parola e la lotta pacifica, e questo fa molto danno al Marocco. Però devono capire che questa situazione non può andare avanti, anche perché presenta molta instabilità nella regione. Quello che succede nel Mali è ovviamente la presenza della Francia, la lotta contro il terrorismo, è così. Però il Marocco non può pensare che quando loro gli interessa sono contro il terrorismo, e quando loro fanno il terrorismo è la cosa che non c'entra niente. Però devono capire che più avanti, prima o poi, chi ha ragione ha ragione. Il popolo saharawi l'ha avuta da sempre, ci vuole un referendum, lo vuole al Marocco o no? Ci vuole rispettare la legalità internazionale, ci vuole rispettare le donne, ci vuole rispettare i diritti umani, ci vuole non rubare, non ingannare gli altri, non fare delle campagne che il Marocco crede di pagare qualche senatore o pagare qualcuno. Si possa andare avanti così. No, il Marocco dovrà rispondere, dovrà chiedere perdono, dovrà pagare per tutto quello che ha fatto dal 75 in poi. La Spagna anche una parte della colpa deve rispondere, deve cambiare di posizione, deve e indennizzare anche la popolazione saharawi. Il popolo saharawi possiamo dire che è un popolo molto, molto particolare, molto forte, molto pacifico, però non è un popolo che non stiamo dormendo, nel senso è un popolo che abbiamo ragione, e la comunità internazionale, anche guardando quello che succede intorno nel Mali eccetera, dobbiamo spingere sempre verso la legalità. Questa è la ragione nostra, no? Che altro posso dire?
Beh, no, mi pare che sia stato detto tutto. Una sola curiosità prima di chiudere, ricordando insomma tutti le ragioni per cui siamo qui stamattina, ma c'è una attività di lobbying, come si suol dire, di pressione da parte del governo marocchino, dello Stato marocchino in Italia su personaggi politici, singoli senatori, singole forze, oppure questo non avviene?
Io non mi permetterei di accusare i politici italiani, anche perché però sì, è chiaro che il Marocco prende molti soldi, e per continuare a guadagnarli dopo spende anche molti soldi. Senatori americani, ho detto, speriamo che almeno il popolo italiano, i politici italiani non abbiano niente che vedere con questo. E ovviamente chiediamo anche di sostenere la legalità. Questo non c'è bisogno di chiederlo anche, però.
Se posso aggiungere una cosa, questo tipo di influenza, di lobbying, è molto più esplicito e più rilevante a livello europeo.
Sulle istituzioni europee.
Sì, esattamente. In questo senso vorrei ricordare che il Parlamento europeo ha riapprovato un accordo di pesca con il Marocco. Proprio fra Unione Europea e Marocco, e questo accordo di pesca include i mari dei territori occupati del Sahara occidentale, e questo va contro il diritto internazionale. Ciò nonostante, ovviamente, gli interessi economici ovviamente poi molto spesso confliggono con i discorsi e la retorica sui diritti umani.
Sì, che poi nel concreto, cioè, lo ricordiamo, si tratta di un trattato fra Unione Europea e Stato marocchino che consente ai pescherecci europei di andare a pescare, però non di fronte alle coste marocchine, che già sarebbe una cosa, ma di fronte alle coste del Sahara occidentale. Per cui, diciamo, sono contenti sia lo Stato marocchino sia l'Unione Europea. Chi abita in quei luoghi invece
dimenticato,
ma tanto sta in un campo profughi, per cui non può neanche andare a pescare nella maggior parte dei casi. Noi abbiamo fatto una discussione anche più ampia del previsto. Prima di chiudere, ancora con la musica che già abbiamo avuto modo di sentire e di presentare, ricordiamo però le ragioni specifiche per cui oggi siete venuti in radio.
Ecco, allora ricordiamo che potete firmare la petizione a sostegno della liberazione dei prigionieri politici Sahrawi, che saranno giudicati dal Tribunale Militare Marocchino il 1 febbraio. Potete accedere alla petizione tramite Avaz e cercare For Sahrawi Activist, o in alternativa potete visitare il sito www.radicisolidali.it, cliccare sull'immagine e sarete diretti alla petizione immediatamente. Vi ringraziamo.
متواصل والتجار المتواصل اللي كان يسيب حد حلم عليه دفاصل اللي